Marco Bellinazzo, che ritrovo, responsabile sport e business del Sole 24 Ore. Marco, grazie e ben ritrovato.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora Marco, tu puoi immaginare che negli ultimi giorni il popolo juventino è un po' arrabbiato, no? Intanto per il mercato, che alla fine non ci sono stati colpi dell'ultima ora che ci si aspettava, è andato via Ronaldo, eccetera eccetera, ma al di là della perdita di Ronaldo, di cui parleremo a parte, sono un po' preoccupati i nostri radioascoltatori, perché dicono: possibile che le altre squadre comprano, anche se ovviamente le italiane rispetto ad alcune big d'Europa sappiamo che è un altro mondo, non riesca nemmeno a riprendere Pjanic oppure a fare il colpo Icardi. Volevo da te una foto del, diciamo così, del momento finanziario economico della Juventus, se c'è da preoccuparsi, non c'è da preoccuparsi, qual è la situazione?
Ma sai, la Juventus ha fatto un investimento importante con Ronaldo, ma non è stato il solo, perché ce ne sono stati altri, a mio avviso, ancora più deficitari nell'ottica, diciamo, costo-rendimento. Li ha fatti nell'ottica in cui
è caduto Marco, che ci sta parlando dei conti della Juventus, partendo da Ronaldo, di cui parleremo poi a parte, perché vogliamo capire tutti se in effetti la Juventus abbia, diciamo così, ci abbia guadagnato o no rispetto all'ingaggio del portoghese, che come sappiamo è andato via con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la scadenza naturale che sarebbe stata giugno del 2022. Ieri, ripeto, alcune parole sono la cosa migliore, ha detto che andare via dalla Juventus e tornare al Manchester United è stata la cosa migliore, la scelta migliore per me. Poteva anche omettere, secondo me, la parte sulla Juve e dire: sono tornato, sono contento perché magari torno nel club che mi ha lanciato tra i professionisti, o meglio nel grande calcio, ed omettere il discorso della Juve. Sembra quasi che sia stata un'esperienza per lui non positiva, e questo sinceramente è un po' di rammarico personalmente. Parlo sempre dell'aspetto umano personale, non di quello sportivo, perché io ho sempre detto che comunque parliamo di un fuoriclasse, senza se e senza ma. Ci siamo ricollegati con Marco. Ciao Marco.
Eccomi, sì, era caduta la linea. Stavo dicendo appunto che la Juventus doveva accelerare questo percorso per arrivare oltre i 600 milioni di fatturato strutturale e mettersi nel solco dei grandi club, dell'elite del calcio europeo. In quegli anni, poco prima della pandemia, c'era chi, come Barcellona, pianificava di arrivare nel 2021, appunto quest'anno, al miliardo di fatturato, quindi giocando su un altro pianeta, definiamolo così.
Sì.
Fatta l'operazione Ronaldo, la Juventus però si è trovata praticamente dopo un anno e mezzo in piena pandemia e ha pagato moltissimo le conseguenze della pandemia, come tanti, come tutti i club, aggiungerei, in Italia e in Europa. E dobbiamo però, insomma, capire una cosa fondamentalmente, che proviamo a fare un esempio per spiegarlo questo concetto, che faccio spesso ultimamente. È chiaro che se tu prendi due ristoranti, due locali che sono aperti sulla stessa via, entrambi hanno subito la crisi e quindi hanno avuto i minori ricavi, no, legati ai lockdown e all'emergenza sanitaria. Però se un locale, diciamo, se il ristorante era come dire, in continuità aziendale, se aveva da tempo le sue strutture, i suoi chef, e l'altro invece aveva magari da poco rinnovato, ingaggiato un grande chef, assunto nuovi camerieri, acquistato un hotellerie di lusso, e poi è scoppiata la pandemia, è chiaro che oltre al problema di mancati ricavi c'era anche il fatto che doveva sostenere gli oneri finanziari, e quindi un doppio peso negativo, e questo spiega, diciamo, le difficoltà di chi stava tentando un certo percorso facendo degli investimenti e si è trovato a dover gestire qualcosa di assolutamente imprevedibile, pur, ripeto, in una situazione in cui magari accanto all'imprevedibilità macroeconomica dovuta all'emergenza sanitaria si è poi determinata anche diciamo una serie di errori manageriali. Questi non dobbiamo
quali, Marco?
Nasconderlo. Ma guarda, io faccio in questo senso anche riferimento ad alcune operazioni sui cosiddetti parametri zero, no? penso a Emre Can, a Rabiot, a Ramsey, sono costati tra commissioni e ingaggi per ciascuno solo il primo anno una cinquantina di milioni, e questo perché appunto con i parametri zero tu vai a risparmiare sul cartellino, ma una quota di quel risparmio è per la società acquirente, un'altra la devi però spendere in ingaggi maggiori e soprattutto in commissioni per i procuratori. Chiaramente se i giocatori rendono fai un affare, se non rendono hai un peso economico importante. Quindi i due fattori, la pandemia certamente non imputabile a nessuno, però alcuni errori manageriali che indubbiamente ci sono stati per creare una rosa che potesse inseguire la Champions hanno portato la Juventus nella situazione attuale, in cui nel 2020 c'è stata una perdita di 100 milioni, nel primo semestre siamo già a 100 milioni, ora vediamo come sarà il 30 giugno 2021. In ogni caso si è dovuto ricorrere all'aumento di capitale che è stato varato pochi giorni fa, insomma approvato dal CDA, da 400 milioni, e quindi in sintesi la situazione della Juventus è assolutamente deficitaria nell'ottica dell'operazione Ronaldo per come si è venuta a determinare. Questo ha provocato una serie di squilibri in bilancio e questo ha determinato anche il calciomercato che abbiamo visto. D'altro canto, a tutto questo è stato posto rimedio con questo aumento di capitale che blinda un po' i conti bianconeri, che frena l'indebitamento e che non determinano ipoteche sulle prossime strategie di mercato. Diciamo che quindi in conclusione questa estate è stata una stagione, un calciomercato di assestamento per evitare di appesantire ulteriormente il bilancio e porre le condizioni per poter operare più liberamente nelle prossime finestre. Questo è un po' quello che in sintesi possiamo dire.
Quindi Marco, per tornare alla mia domanda, tu giustamente hai detto deficitaria ma preoccupante, o l'aumento di capitale, come hai sostenuto tu, ovviamente attenua, no? Quello che i danni fatti dalla pandemia, cioè è preoccupante la situazione della Juventus, o si ripartirà con questo aumento e quindi tornerà, non dico tutto come prima, ma per esempio ci sarà più manovra sul fronte del mercato del prossimo anno, se non addirittura già a gennaio?
Guarda, senza l'aumento di capitale avrei usato appunto l'aggettivo preoccupante, per intenderci, avendo la Juve una proprietà come la Exor che in questi anni con questo aumento di capitale da 400 e quello da 300 milioni di poco di qualche anno fa non ha mai fatto mancare il suo apporto, e con il nuovo assetto del management la Juve si è messa nelle condizioni nelle prossime finestre di mercato di muoversi con un po' più di libertà, magari non con la libertà nel passato, perché il bonus che un po' aveva la Juve un po' se l'è giocato con l'operazione Ronaldo, però sicuramente senza tutte le costrizioni che in questo momento ci sono. Sarà interessante capire qual è il deficit al 30 giugno 2021, stiamo ormai entrando quasi nella stagione dei bilanci, e lì capiremo anche quale sarà lo spazio di manovra. Certo, ora il fatto di aver avuto un risparmio secco di 60 milioni dalla cessione di Ronaldo, la possibilità di chiudere con un impatto negativo a bilancio che al momento è di 14 milioni, ma che poi con i bonus di 8 potrebbero scendere a 6, farà sì che
a minusvalenza,
alla fine,
no?
La cosiddetta minusvalenza, ebbene garantisce almeno quell'operazione, avendola chiusa con un anno d'anticipo, di aver ridotto al minimo i danni e di aver acquisito quindi qualche margine ulteriore, e 60 milioni tra ingaggi e imposte sulla massa salariale risparmiati di questi tempi non sono assolutamente da trascurare.
Ah, non c'è dubbio. Quindi siccome tanti stanno attaccando questa dirigenza, Cioè, ovviamente questa situazione deficitaria, come l'hai definita tu, è frutto ovviamente, come sottolineato, degli errori fatti in precedenza. Quindi diciamo i vari arriva bene, Cherubini, non hanno responsabilità.
Guarda, chiaramente parliamo di nuovi dirigenti che devono gestire quello che come dire, è il futuro, e hanno dovuto gestire, diciamo, la transizione di questo calciomercato, dove le decisioni evidentemente venivano prese da altri dirigenti. Quindi in quest'ottica, diciamo, è sbagliato attaccare l'attuale dirigente, insomma, che deve ora dimostrare sul campo di poter operare, diciamo, in un contesto che è radicalmente cambiato. A mio avviso, diciamo, vanno anche poi individuate bene, appunto, se, con lucidità, per quello che è possibile oggettivamente, diciamo, assegnate anche le colpe e le responsabilità pregresse, no?
Sì.
Perché l'operazione Ronaldo è un'operazione difficile da leggere.
Ah, infatti, Marco, ti faccio la domanda precisa, perché tanti, ho fatto io nell'intro, no? Ronaldo alla fine, Marco, sintetizzando, è stato un flop, è stato un affare, è stato insomma, cosa è stato a livello economico, parlo poi quello tecnico.
Guarda, allora, per essere appunto oggettivi, noi dobbiamo chiarire e chiarirci che è impossibile capire oggettivamente quello che è stato, sarebbe stato, per meglio dire, l'operazione Ronaldo, perché non c'è stata, diciamo, in tempi normali la possibilità di verificare quanto ricavo in più l'operazione Ronaldo ha portato alla Juventus, perché dopo un anno e qualche mese, diciamo, è arrivata la pandemia, quindi solo un anno c'è stato di come dire, della Juventus di Ronaldo sul mercato commerciale, definiamolo in questo
sì.
modo, no? Allora, quindi da questo punto di vista è difficile dire cosa sarebbe stato. È chiaro che a consuntivo è stata un'operazione nettamente deficitaria. Però a mio avviso è sbagliato, diciamo, appunto, dire consuntivo che l'operazione è stata nettamente deficitaria senza tener conto di quello che sarebbe potuto essere alla luce dei numeri, però dobbiamo farlo sulla base, appunto, di stime, di proiezioni di quello che sarebbe potuto essere, perché è avvenuta una cosa come la pandemia che ha completamente stravolto la situazione. E allora noi possiamo certamente dire che a fronte di un costo potenziale sui 4 anni di circa 360 milioni tra ingaggio, imposte e quello che è il costo del cartellino, più gli oneri, diciamo, legati agli intermediari e ai procuratori, quindi facciamo un costo di circa 360 milioni sui 4 anni, la Juve, diciamo, per pareggiare questi conti nell'operazione Ronaldo avrebbe dovuto avere almeno 360 milioni di ricavi in più rispetto a quanto la Juve incassava prima di Ronaldo. Questo è un esercizio che si può fare. Ora, sul primo anno, quindi l'unico anno di Ronaldo in cui c'è stata una condizione normale di mercato, perché poi ci sono stati altri 6 mesi e poi febbraio e marzo c'è stata la pandemia che ha stravolto tutto, stati chiusi, sponsor in fuga e quant'altro. Ebbene, il primo anno, se noi andiamo a guardare quello che è stato l'impatto di Ronaldo sul mondo Juventus, si può notare che c'è stato effettivamente un incremento sensibile dei ricavi. Ci sono stati, diciamo, quasi 50 milioni in più di ricavi dagli sponsor, tra Adidas, Jeep, Rinnovi e altre operazioni minori. 15 milioni, 14 milioni in più, se non ricordo male, da merchandising, 13-14 milioni in più dallo stadio. Quindi parliamo, diciamo, di una cifra tra i 60 e i 70 milioni. Grosso modo. Quindi è evidente, chiaramente, che non è tutto merito di Ronaldo, però in quest'ottica noi dobbiamo leggere l'operazione Ronaldo come un'operazione, diciamo, che porta una nuova Juve sul mercato, no? Una nuova Juve targata CR7 che va sul mercato e vende nuovi prodotti. Allora, in quest'ottica, quindi, c'è stato questo incremento di 60-70 milioni strutturale, quindi non con ricavi straordinari, che, come dire, se si fosse in qualche modo trascinato sui 4 anni, quindi senza avere ulteriori ricavi e senza ipotizzando insomma che non ci fossero stati ulteriori aumenti su quelle voci che abbiamo citato, comunque avrebbe portato nelle casse della Juve 250-260 milioni in più. Quindi il costo dell'operazione Ronaldo tra entrate e uscite sarebbe stato di un centinaio di milioni, no?
Sì, sì.
Di spesa, di costo. Ripeto, stiamo facendo un discorso complicato e come dire, in parte non correttissimo, no? Proprio perché le voci non sono del tutto attribuibili a Ronaldo, perlomeno per quanto riguarda i ricavi, chiaramente. Però questo dà l'idea, diciamo, di uno sforzo economico fatto dal club, ma anche dei ritorni che stavano arrivando. Quindi io credo che in quei 4 anni, diciamo, tutto sommato la Juve avrebbe potuto avere ricavi, incrementi di ricavi strutturali tali da giustificare l'operazione Ronaldo, diciamo, quasi pari alle entrate, soprattutto se si fosse arrivato in fondo a una Champions, magari anche non vincendola, ma con semifinali, finali, il che avrebbe, diciamo, dal punto di vista strettamente monetario, giustificato l'operazione, e però avrebbe dato alla Juventus un posizionamento internazionale, quindi con la possibilità poi di fare ulteriori ricavi nel medio-lungo termine, anche dopo Ronaldo, tale da rendere addirittura con il segno più l'operazione. Evidentemente con la pandemia tutto questo non c'è stato e quindi siamo qui a dover certificare un'operazione sicuramente, come ho detto, deficitaria, negativa, e tale da aver comportato un aumento di capitale, necessità di aumento di capitale insieme, insomma, ad altri fattori, ma comunque anche per questo di 400 milioni, la più importante operazione di ricapitalizzazione di un club italiano.
Sì, esatto.
Quindi diciamo, è evidente che a consuntivo non ci sono margini per considerare come dire, utile l'operazione Ronaldo. Se l'avessimo letta in maniera preventiva, era un'operazione molto rischiosa, come alcuni manager come Marotta hanno giustamente fatto presente alla proprietà, e probabilmente hanno rotto il loro rapporto di fiducia con la proprietà anche perché non erano nettamente d'accordo
su
l'operazione,
sì.
Esattamente, ma non era, diciamo, come dire, un'operazione come dire, scriteriata. C'erano dei fondamenti, c'erano delle possibilità di renderla remunerativa, ma accettando anche, ripeto, un costo importante alla luce, diciamo, di una possibile evoluzione della gestione, ma diciamo che l'operazione avrebbe permesso alla Juve di accelerare il suo processo di riposizionamento a livello internazionale e porsi stabilmente al tavolo delle grandi d'Europa, come poi, diciamo, ha fatto, se consideriamo quanto sta avvenendo intorno al concetto di Superlega.
Non c'è dubbio.
Quindi, diciamo, in quest'ottica non ero tra quelli che, come dire, strombazzava l'arrivo di Ronaldo come la salvezza della Juve del calcio italiano, come in tanti hanno fatto quando è arrivato Ronaldo, perché non può dipendere mai solo da un giocatore, come dire, la salvezza di un sistema economico sportivo nel livello della Serie A. Allo stesso tempo non sono tra quelli che, come dire, oggi bacchetta o imputa un atteggiamento scriteriato alla Juventus, alla proprietà e al management di allora. Non perché, appunto, voglia, come dire, assumere un atteggiamento cerchiobottista, non è
Per i motivi che
delle
spiegato,
mie corde, perché se si vogliono oggettivamente, insomma, fare dei ragionamenti, bisogna partire dai numeri, e i numeri ci dicono questo, insomma, che c'erano i margini
per poter
che l'operazione potesse essere quantomeno, diciamo, positiva, mettendo insieme numeri economici e riposizionamento del club, e se poi fosse arrivato, ripeto, con la Champions, a quel punto non ci sarebbero stati dubbi anche sulla positività dell'operazione.
Esatto, quindi diciamo, quindi stava andando bene.
Ne avevamo già parlato,
se non fosse arrivata la pandemia probabilmente sarebbe stato comunque un affare. Certo è, Marco, poi ti saluto, è che è un bene sotto il profilo economico che Ronaldo sia andato via, questo insomma possiamo dirlo.
Su questo non c'è dubbio.
Esatto.
Io penso, insomma, che a Torino, insomma, abbiano festeggiato perché essersi liberati, diciamo, di 60 milioni più, ripeto, la parte dell'ammortamento, averla evitatevi, dando una grossa minusvalenza, insomma, in quest'anno così difficile, quantomeno ti consente di respirare, ecco, esatto. Non brindare a champagne, ma quantomeno di respirare, esatto. E poter programmare il futuro.
L'ultimissima, Marco, un sì o no? Stamane qualche testata inglese scrive che Juventus, Barcellona e Real continuano, no? Sul discorso Superlega, però probabilmente cambierà qualcosa. Secondo te alla fine si farà la Superlega, un sì o no?
Ma io credo che il discorso non sia affatto finito e che è molto diversa magari da quella che abbiamo visto presentata in maniera così scriteriata qualche mese fa, insomma, debba tornare in pista. Il modello del calcio va cambiato e i grandi club devono trovare, diciamo, nuove strade per aumentare i propri introiti, soprattutto per uscire dalla crisi pandemica.
Grazie mille, Marco, lucido come sempre.
Grazie a
te, un abbraccio.